Beh, Motino, la puntata di oggi si preannuncia davvero ricca e intensa, quindi forse iniziamo dritti.
Sì, anche perché il mio vicino sassofonista è appena entrato in casa e quindi dobbiamo fare in fretta prima che inizi a suonare.
E allora oggi parliamo di Ozempic 2 anni dopo e di Trump 4 anni dopo. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Dovete sapere che ogni settimana, non appena finiamo di registrare una puntata, creiamo un file condiviso che diventerà poi la base per la puntata successiva. Nel file nuovo trasferiamo tutti gli spunti interessanti che ci arrivano da voi che ci scrivete a civuoleunascienza@post.it, poi inseriamo le notizie che incontriamo man mano poi nei giorni successivi per arrivare alla nostra riunione di redazione che è fatta da noi due, nella quale scegliamo i temi della nuova puntata, ripuliamo il file cancellando le notizie che abbiamo scelto di non trattare e che pensiamo non abbia senso tenere lì in quel file lì.
Eh già, è in questo processo che ormai si svolge allo stesso modo tutte le settimane da 3 anni, ma a suo modo è sempre diverso. Ci sono alcuni temi grandi che non solo non eliminiamo, ma che continuiamo a integrare con nuovi spunti di settimana in settimana e ce li portiamo dietro finché a un certo punto, Mautino, succede qualcosa.
Finché a un certo punto diciamo, vabbè, adesso è giunto il momento di parlarne. Uno di questi casi è la sezione che abbiamo chiamato familiarmente Ozempic e che avevamo aperto ormai anni fa, quando per la prima volta vi abbiamo parlato dell'uso di questi farmaci che sono nati per curare il diabete, ma si è scoperto che sono molto efficaci nel promuovere la perdita di peso. E questa sezione si è arricchita di nuovi studi con risultati sempre molto interessanti, è diventata gigantesca.
Sì, è raro infatti che passi ormai una settimana senza che salti fuori qualcosa di nuovo su questo argomento, che sia una nuova applicazione o magari un nuovo farmaco della stessa famiglia, oppure un'analisi interessante sugli effetti attesi dell'aumento dell'uso di queste terapie poi in tutto il mondo. Possiamo dire che è un po' il tema del momento e che anche a giudicare dalla quantità degli studi che vengono prodotti non è una semplice moda, per quanto ovviamente un elemento di moda anche nelle pubblicazioni scientifiche poi ci sia sempre. Le riviste scientifiche appunto sono pur sempre delle riviste, hanno delle logiche editoriali alle spalle e quindi non stupisce che adesso tutti parlino di Ozempic.
E quindi lo facciamo anche noi a distanza, come vi dicevamo, di un bel po' di tempo, perché nei giorni scorsi è uscito uno studio del quale si è parlato molto, è uscito anche un articolo sul Post che ha generato nei commenti una bella discussione, come spesso capita sotto gli articoli del Post, con qualche spunto che vorremmo riprendere anche qui. Partiamo dalla notizia. Lo studio di cui vi stiamo raccontando è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine e riguarda gli effetti positivi e negativi di un uso prolungato dei farmaci cosiddetti agonisti del recettore per l'ormone GLP-1, tra i quali l'Ozempic, che dà il titolo al nostro documento condiviso, è il più famoso e il primo a essere stato utilizzato.
E lo studio è stato condotto utilizzando i dati che arrivano dal Dipartimento degli Affari dei Veterani, oppure dei reduci del governo degli Stati Uniti che si occupa dell'assistenza medica dei reduci appunto. E per realizzarlo sono state analizzate le cartelle cliniche di circa 2 milioni di persone con diabete che fanno parte quindi di questo database. E di queste persone circa 200.000 hanno assunto Ozempic oppure dei farmaci simili per almeno 3 anni e mezzo. E quindi abbiamo davanti un campione molto grande che ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche interessanti legate all'uso di questi farmaci, sulle quali torneremo tra poco, ma non prima di uno dei nostri riassuntoni delle puntate precedenti, se no cosa siamo qui a fare? Giusto per mettere questo nuovo studio anche in un contesto che, come vi dicevamo, è sempre più ampio e quindi ha anche delle complessità.
Molti dei processi metabolici che avvengono nel nostro organismo sono mediati dall'interazione fra molecole diverse. Una di quelle classiche è quella tra ormoni e recettori, che viene spesso descritta nei libri di testo delle scuole superiori come un modello chiave-serratura, magari ve lo ricordate dagli studi. In pratica hai un mazzo di chiavi, quindi ormoni diversi, ognuna specifica per un recettore che è la serratura, e una volta aperta questa serratura produce una reazione biologica, cioè di fatto si apre la porta. Un farmaco si dice agonista del recettore quando è in grado di aprire la serratura pur non essendo la chiave originale. Quindi l'ormone GLP-1, che è la nostra chiave, viene prodotto nell'organismo dopo un pasto e una volta legato al suo recettore stimola la produzione di insulina e blocca la produzione di glucagone, riducendo il livello di zuccheri nel sangue. Il farmaco agonista del recettore per il GLP-1 fa lo stesso lavoro, però senza l'ormone, quindi si sostituisce all'ormone, motivo per cui questo farmaco è efficace nella cura del diabete, dove c'è una ridotta produzione di insulina e un aumento del livello di zuccheri nel sangue, come vi avevamo raccontato in una puntata dedicata proprio al diabete, alla quale vi rimandiamo per tutti i dettagli, la trovate qua sotto nel testo descrittivo.
Si è poi scoperto che questo agonista contribuisce anche a far percepire il senso di sazietà, provocando quindi una riduzione del peso corporeo che va dal 10 al 20% in un periodo di un anno e mezzo, a seconda poi del tipo di farmaco che viene utilizzato. E quindi non stupisce il successo incredibile che questi farmaci stanno avendo. Diamo qualche dato. Novo Nordisk, che è l'azienda danese produttrice dell'Ozempic, che è poi il capostipite di questi farmaci basato su una molecola chiamata semaglutide, ha triplicato la sua capitalizzazione di mercato in circa 4 anni, superando i 286 miliardi di euro e contribuendo perfino a un aumento del valore della corona danese, talmente è diventata ricca e grande questa azienda. Novo Nordisk ha prodotto velocemente una versione di Ozempic che è specifica per la perdita di peso e che l'ha poi chiamata con il nome commerciale Wegovy, e poco dopo sono poi ovviamente arrivate sul mercato anche le altre grandi aziende farmaceutiche con farmaci che vengono definiti analoghi, cioè basati su altre molecole che hanno però un effetto simile.
Il principale concorrente al momento del semaglutide è il tirzepatide, prodotto dall'azienda Eli Lilly, con i nomi commerciali di Mounjaro, indicato per il diabete, e di Zepbound, approvato proprio per la perdita di peso. Questo farmaco ha la caratteristica di agire anche su un altro meccanismo del tipo chiave serratura, come dicevamo prima, oltre a quello del GLP-1, quindi ha un'azione doppia. Di molecole simili al semaglutide, a tirzepatide, al momento in studio ce ne sono una settantina. Nella puntata di inizio anno, di questo inizio 2025, nella quale vi abbiamo raccontato delle questioni da tenere d'occhio proprio in questo anno qui, ne abbiamo citati diversi che sono in studio, alcuni anche in fase avanzata, e che si differenziano anche per la somministrazione, magari non per iniezione, come quelle che sono attualmente in commercio, ma per assunzione orale. Questo fermento nel mondo farmaceutico è dovuto al bacino potenziale di pazienti che potrebbero usufruirne. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, l'obesità ha raggiunto proporzioni epidemiche a livello globale. Le stime dell'OMS indicano che almeno una persona su 3 è in sovrappeso e quasi una su 10 rientra nei criteri di obesità, con tassi che continuano a crescere sia negli adulti sia nei bambini. Vi lasciamo in descrizione anche la puntata dedicata all'obesità, quella nella quale vi avevamo parlato proprio per la prima volta di questi farmaci.
E ci eravamo tornati sopra un anno fa, quando la rivista scientifica Science aveva dedicato proprio a questi nuovi farmaci il premio come Breakthrough of the Year per il 2023, cioè la svolta dell'anno riferita appunto al 2023, e già all'epoca era chiaro che questi nuovi farmaci sarebbero stati quello che in inglese viene poi chiamato un game changer, no? Cioè un qualcosa che cambia non solo il gioco, ma anche le regole stesse del gioco. I primi a usarli in maniera massiccia, del resto visto che parliamo d'inglese, sono stati gli Stati Uniti, dove l'obesità è un problema molto importante di salute pubblica. E in un altro articolo del Post che è uscito nei giorni scorsi leggiamo che da un sondaggio del gruppo di ricerca KFF, che è stato pubblicato a maggio, un adulto su 8, quindi circa 32 milioni di persone, avrebbe provato uno di questi farmaci, e una buona parte, circa 2 su 5, lo avrebbe fatto esclusivamente per dimagrire. Negli ultimi mesi la quantità è probabilmente aumentata. A luglio, del resto, la casa farmaceutica di Ozempic, che ricordiamo è la Novo Nordisk, aveva detto che ogni settimana erano circa 35.000 gli statunitensi che iniziavano una nuova terapia con i suoi farmaci dimagranti. Quindi parliamo di numeri davvero grandi.
Non parliamo necessariamente solo di persone con obesità. Alla notte dei Golden Globes, qualche settimana fa, i commentatori scherzavano sulla faccia da Ozempic, che è appunto un po' scavata, che avevano diversi attori. Oprah Winfrey, la più famosa conduttrice televisiva statunitense, aveva dichiarato di essere dimagrita grazie all'uso di questi farmaci, e lo stesso ha fatto Elon Musk a Natale con uno dei suoi post tra l'ironico e il surreale. Insomma, è un fenomeno con diverse ricadute per la salute pubblica, come ci dicevamo prima, ma anche ricadute di tipo sociale ed economico. Sempre sul Post, in quell'articolo che vi linkiamo in descrizione, leggiamo che la diffusione dei farmaci come lo Ozempic sta cominciando ad avere effetti anche in ambito industriale, per esempio nel mercato dell'abbigliamento, della compravendita di vestiti usati, dove le aziende hanno cominciato a chiedersi come adattarsi a questo dimagrimento di un numero così consistente di persone negli Stati Uniti. oppure sull'alimentazione, dove le aziende del settore alimentare hanno cominciato a preoccuparsi del fatto che presto decine di milioni di persone potrebbero non solo ridurre molto il cibo che consumano ogni giorno, ma anche cambiare completamente i propri gusti.
Qui da noi, questo lo dobbiamo dire, le cose sono un po' diverse, perché abbiamo da sempre un approccio molto più conservativo e molto meno, diciamo, alla cowboy rispetto a quello degli statunitensi. Quindi per ora, complice anche un grosso problema di reperibilità, questi farmaci sono prescritti dai medici prevalentemente alle persone con obesità, seppur non esistano vincoli formali alla prescrizione anche a chi è semplicemente in sovrappeso e vuole perdere qualche chilo. I medici ovviamente sono tenuti come sempre a tenere conto delle controindicazioni e a monitorare l'andamento della terapia che stanno prescrivendo. I medicinali autorizzati per la riduzione del peso in Italia sono in classe C e sono quindi completamente a carico del paziente, a differenza della loro versione per diabetici, che poi in realtà è la stessa cosa, che invece è in classe A ed è quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I prezzi per chi se li deve pagare questi farmaci si aggirano intorno ai 250-350 euro al mese, con una somministrazione settimanale che deve avvenire con una piccola iniezione sottocutanea. Sappiamo di agevolazioni fatte da alcune farmacie che propongono sconti e modelli, diciamo, ad abbonamento, ma rimane comunque un costo importante e ovviamente non alla portata di tutti, se si considera che, come diceva un commentatore del Post proprio in alcuni degli articoli che vi abbiamo linkato, spesso l'obesità interessa le fasce più povere della popolazione.
Negli Stati Uniti, dove, come dicevamo, l'uso è più diffuso che qui da noi e dove la sanità è molto meno universalistica che da noi, ci sono state delle proposte, anche delle richieste alla nuova amministrazione di valutare l'inserimento di questi farmaci nel cosiddetto Medicare, quel programma di assicurazione sanitaria federale rivolto alle fasce più deboli della popolazione. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Qui da noi, invece, dell'eventuale inserimento di questi farmaci in fascia A se ne parla molto poco, anche se iniziano ad emergere delle preoccupazioni per il mercato nero e la vendita a prezzi bassi sotto banco di farmaci ottenuti in maniera illegale, con tutti i problemi che non sono solo etici, perché evidentemente li sottrai a qualcuno, ma anche di sicurezza, perché chissà che cosa ti vendono.
Questo quadro che vi abbiamo dipinto, che è decisamente ampio, ci permette di comprendere che siamo di fronte a qualcosa di molto grande, che è iniziato un po' per caso con la scoperta di un effetto che non era previsto di un farmaco, ma che si è diffuso talmente velocemente da aver un po' scardinato il normale percorso che compie poi un medicinale per essere messo in commercio.
Una delle cose che conosciamo ancora molto poco, per esempio, è che cosa succede quando si smette. Ne sappiamo poco perché questi farmaci sono utilizzati per la perdita del peso da poco tempo e quindi non c'è un campione sufficientemente rappresentativo che permetta di capire davvero che cosa succede. Si sa che alcune persone che interrompono l'utilizzo recuperano i chili persi, almeno in parte, altre invece riescono a mantenerli. Col tempo probabilmente capiremo qualcosa di più anche di queste dinamiche. Lo studio da cui siamo partiti e a cui torniamo in chiusura permette, proprio per le sue dimensioni, di mettere qualche punto fermo. Ci si aspettava, per esempio, di vedere una perdita di peso nelle persone che hanno usato questi medicinali per la cura del diabete, ed effettivamente è stato così. Ci si aspettava anche di vedere alcuni effetti collaterali indesiderati che erano già stati registrati in altri studi, magari di dimensioni minori. Non ci si aspettava che gli effetti fossero così tanti, alcuni anche in ambiti decisamente inaspettati.
Riassumiamoli brevemente, dicevamo, anche se forse non così brevemente. Allora, tra i risultati positivi si è registrata la riduzione del rischio di sviluppare 42 malattie, fra cui cardiopatie e patologie croniche dei reni, ictus e disturbi della coagulazione del sangue. Però dallo studio, quello sui veterani, è anche emersa una riduzione del 12% del rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer e del 18% del rischio di sviluppare disturbi psicotici come la schizofrenia. È stata anche segnalata la riduzione di pensieri suicidi e di autolesionismo del 10%, di infezioni batteriche del 12% e di dipendenze del 13%. E secondo gli autori questo particolare aspetto, quello legato alle dipendenze, potrebbe essere dovuto al fatto che questi farmaci agiscono sulle regioni cerebrali che sono coinvolte nel controllo della ricompensa e degli impulsi e quindi potrebbero aiutare a ridurre il desiderio di tabacco, alcol, cannabis e perfino di oppioidi, che è anche un grande problema nel Nord America.
Allo stesso tempo sono emersi 19 problemi di salute i cui rischio risulta aumentato dall'assunzione di questi farmaci. È stato osservato per esempio un aumento dell'11% del rischio di sviluppare artriti e del 146% di sviluppare pancreatiti, infiammazioni del pancreas che possono avere degli effetti anche gravi. Diciamo, prima che qualcuno si spaventi, che si tratta comunque di una malattia molto rara e che quindi un aumento, seppur così grande, rimane sempre in numeri assoluti un'evenienza rara. Queste sono cose di cui bisogna tenere conto quando vediamo queste percentuali che sono buttate lì così magari, no? Negli articoli e poi uno si spaventa. Tra gli altri effetti collaterali più comuni già conosciuti ci sono mal di pancia, nausea, vomito, pressione bassa, insomma tutte cose che ci si aspettava e si conoscevano. È stato poi anche osservato un aumento del rischio di avere calcoli renali, diverticoli ed emorroidi.
E a proposito di dati che magari leggiamo e sono messi un po' lì, anche poi magari della mancanza di contesto talvolta sui giornali, dobbiamo ricordare che studi di questo tipo hanno ovviamente dei limiti e in questo caso sono prima di tutto legati al fatto che i partecipanti su cui è stata fatta l'analisi sono per la stragrande maggioranza uomini bianchi di una certa età, perché sono dei veterani, e quindi sono quella che viene definita una coorte molto omogenea, no? C'è un gruppo di persone che ha caratteristiche molto simili.
Questo rende difficile estendere i risultati a popolazioni diverse come le donne oppure persone di altre etnie o gruppi di età differenti. Un esempio citato dagli stessi autori è legato agli effetti sulla fertilità che sono emersi in altri studi e che però sono impossibili da verificare in questo campione. L'analisi è stata poi condotta su dati di pazienti a posteriori, quindi non si tratta di uno studio sperimentale in cui i ricercatori intervengono attivamente sui trattamenti dei pazienti decidendo di somministrare alcuni farmaci a un gruppo e altri farmaci a un altro gruppo, come si fa nei trial clinici. I pazienti erano in cura per il diabete con farmaci dei quali conoscevano la natura. Questo impedisce di affermare con certezza che l'assunzione di questi farmaci sia la causa diretta della riduzione o dell'aumento di determinati rischi per la salute.
Per esempio poi i pazienti che avevano scelto ovviamente insieme ai loro medici di assumere questi farmaci innovativi magari erano anche quelli più attenti alle novità, magari erano anche un po' più informati e attenti alla propria salute e al proprio stile di vita rispetto alla popolazione in generale o comunque agli altri nel gruppo.
Sono quelli che vengono chiamati con un termine tecnico fattori confondenti, no? E che quindi possono influire sui risultati di uno studio di questo tipo. Si tratta quindi, per concludere questa lunghissima dissertazione, ma non l'ultima che faremo sul tema, quasi sicuramente, sono dati appunto molto interessanti, ma che non devono essere letti come uno studio ha dimostrato che, perché non si tratta del tipo di studio che permette di dimostrare che, diciamo che aiuta a dare delle linee di indirizzo per delle indagini future.
Withdrawing from the World Health Organization, sir?
Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people.
Questo è grosso, Vignetti.
Abbastanza. Allora, l'urletto di soddisfazione che avete appena sentito, che poi Mautino ha egregiamente imitato, era quello di Donald Trump che lunedì, tutto contento, ha firmato un ordine esecutivo dallo studio ovale per far uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come aveva promesso di fare durante la campagna elettorale.
Trump non ha aspettato nemmeno un attimo, ha firmato l'ordine esecutivo poche ore dopo aver giurato.
Del resto ci aveva già provato alla fine del suo precedente mandato con sta storia, quindi
come passa il tempo. Trump tra l'altro ha firmato diversi altri ordini esecutivi che riguardavano la scienza e le cose di scienza, con probabili conseguenze non solo per gli Stati Uniti ma per tutto il mondo, visto il peso che hanno gli Stati Uniti nei settori della ricerca, della salute, delle politiche per il contrasto del riscaldamento globale e non solo.
E allora, visto che si è appena insediato, vediamo che cosa ha deciso Trump e se e quanto c'è da preoccuparsi e soprattutto cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni, memoria anche del suo precedente mandato.
Iniziamo con la decisione di abbandonare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, su cui si è detto tutto il contrario di tutto. Trump aveva provato a farlo già nell'estate del 2020, la prima estate del Covid, dopo aver accusato l'OMS di complicità con la Cina nelle fasi iniziali della pandemia, quando c'erano pochi dettagli sulla circolazione del coronavirus e sulla sua diffusione. Trump aveva sostenuto che gli Stati Uniti dessero molti più soldi della Cina all'OMS e che ci fosse quindi anche un problema di equità, ma gli Stati Uniti non erano usciti istantaneamente dall'OMS quella volta.
Eh no, anche perché non è chiarissimo come si esca dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per un piccolo dettaglio, no? Cioè nel suo atto costitutivo non è previsto che un paese decida di non essere più uno Stato membro una volta che ci è entrato. Non è una cosa insolita nelle grandi organizzazioni internazionali, e dobbiamo anche ricordarci che l'OMS fa parte delle Nazioni Unite, quindi c'è uno stretto rapporto fra essere membri dell'uno e poi anche dell'altro. A oggi l'unico Stato che fa parte dell'ONU ma non dell'OMS, sono andato a guardare, è il Liechtenstein, che è il piccolo principato europeo che sta fra Austria e Svizzera. Gli altri hanno aderito nel tempo all'organizzazione, che era stata istituita nel 1946 con un trattato che era poi entrato in vigore un paio di anni dopo.
E quindi come fanno gli Stati Uniti a uscire se non è previsto che uno Stato membro abbandoni?
Esatto, allora non è previsto nella Costituzione dell'OMS, però è previsto dalla risoluzione congiunta del Congresso statunitense che nel 1948 permise agli Stati Uniti di entrarci nell'organizzazione. Quindi all'epoca fu concordato che nel caso in cui gli Stati Uniti avessero mai deciso di lasciare l'OMS, quindi una porticina aperta se l'erano lasciata, beh in quel caso avrebbero dovuto dare un anno di preavviso e soprattutto avrebbero dovuto pagare tutte le cifre richieste per l'ultimo anno di permanenza prima di andarsene.
Un po' come si fa quando abbandoni una casa che hai affittato per un po', devi dare un preavviso.
Esatto, pagare poi con gli accordi prematrimoniali.
Anche. Questo spiega perché nel 2020 Trump non era riuscito a passare veramente alla pratica. Nell'estate aveva deciso di lasciare l'OMS, ma il suo mandato era finito a gennaio del 2021, quindi diversi mesi prima che scadesse l'anno di preavviso. Joe Biden, che lo aveva battuto alle presidenziali, si era insediato e tra le prime decisioni aveva fermato il ritiro degli Stati Uniti dall'OMS. Ora che sono passati 4 anni e Trump ha vinto di nuovo, siamo da capo con un ordine esecutivo di lasciare l'OMS. I tempi questa volta non sono chiari, c'è chi dice che potrebbe valere l'annuncio del 2020 e che quindi l'uscita possa avvenire prima di un anno, perché di fatto il preavviso c'era già stato, mentre altri ritengono che la procedura debba essere fatta da capo. Trump sarà comunque presidente per 4 anni, quindi in entrambi i casi potrà portare a termine quello che ha iniziato. Non è nemmeno chiaro se oltre all'ordine del Presidente degli Stati Uniti ci debba essere anche una decisione del Congresso, considerando che questa risoluzione congiunta per aderire all'OMS era passata proprio per vie parlamentari. Mancano del resto dei precedenti e quindi anche per questo si discute, ma non solo tra i giuristi.
No, infatti, perché al di là degli aspetti giuridici, che certamente non sono secondari, ci sono tutte le questioni scientifiche intorno a una decisione di questo tipo. Nei suoi quasi 77 anni di esistenza l'OMS ha espanso decisamente le proprie attività ed è diventata anche il principale punto di riferimento per tantissime decisioni e politiche in ambito sanitario a livello globale. L'organizzazione, per esempio, è responsabile per lo sviluppo e il mantenimento dei principali sistemi che si utilizzano per catalogare e codificare le malattie, ed è uno strumento essenziale, ovviamente, questo per i sistemi sanitari, anche per coordinare le loro attività nel caso di emergenze sanitarie come quelle dovute a Ebola nell'Africa occidentale, per non citare sempre la recente pandemia da coronavirus che ci ricordiamo tutti, direi.
L'OMS ha anche un ruolo importante nella regolamentazione dei farmaci e dei vaccini per i paesi che non hanno risorse a sufficienza per permettersi agenzie di controllo come la Food and Drug Administration degli Stati Uniti oppure la nostra Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA. L'OMS fornisce ai paesi aderenti informazioni dettagliate sui farmaci, certificando la presenza di ricerche e di test clinici svolti secondo precisi standard.
Eh sì, e a proposito di vaccini, l'OMS è anche il punto di riferimento per l'identificazione delle versioni dei virus influenzali contro cui devono essere sviluppati ogni anno i nuovi vaccini. I suoi esperti esaminano come sono andate le cose nella stagione fredda in un emisfero e usano quei dati poi per prevedere quali versioni dei virus saranno in circolazione nell'altro emisfero all'arrivo in quell'emisfero lì della stagione fredda, ovviamente. È un lavoro davvero complicato e non sempre è possibile identificare tutte le versioni che saranno più in circolazione di questi virus, però è essenziale per orientare il lavoro delle aziende farmaceutiche che poi dovranno produrre fisicamente i vaccini che saranno poi utilizzati dai vari paesi e dai vari sistemi sanitari.
Abbiamo solo citato alcune delle funzioni principali dell'OMS, ma già da queste è facile comprendere come beneficino della sua attività tutti i paesi, direttamente o indirettamente. Imbroccare i giusti vaccini ogni stagione fredda evita non solo che muoiano più persone a causa dell'influenza, ma permette anche di ridurre i costi per i sistemi sanitari e quindi tutela la produttività di un paese. Pensate a che cos'erano i primi tempi della pandemia da coronavirus prima che fossero disponibili i vaccini, alle crisi economiche in diversi paesi e a come sono cambiate le cose man mano che i vaccini diventavano disponibili. Poi, certo, ci sono stati degli errori e delle difficoltà e questi non possiamo dire che siano mancati, però a questi ci arriviamo tra poco.
Sì, anche perché in un certo senso Trump che ci obbliga intanto a soffermarci su quegli aspetti economici. Tra il 2022 e il 2023 gli Stati Uniti hanno dato all'OMS quasi 1,3 miliardi di dollari tra finanziamenti dovuti e finanziamenti invece volontari. Per capire la dimensione, visto che parliamo di un paese di oltre 300 milioni di persone, gli Stati Uniti nel bilancio del 2024 hanno previsto una spesa di 9,2 miliardi di dollari, quindi molto di più, per i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, che è l'agenzia federale statunitense che si occupa di salute. Se guardiamo solamente i finanziamenti obbligatori, quindi quelli che ogni paese deve dare all'OMS per finanziarla in base ai vari trattati, beh, le cifre allora sono molto più basse. Per il 2025 gli Stati Uniti devono dare circa 130 milioni di dollari, mentre la Cina quasi 88 milioni di dollari. È una differenza notevole tra queste due cifre, però è minuscola se si considera il gigantesco budget degli Stati Uniti. Però Trump sostiene che non sia giusto ed equo e che quindi si deve fare a meno dell'OMS.
Poi Trump è Trump e quindi un po' di confusione la fa, soprattutto tra i soldi che ogni Stato deve dare e quelli che invece versa volontariamente proprio per sostenere l'OMS con la consapevolezza dell'importanza della sua esistenza. Se fino ad oggi gli Stati Uniti hanno dato miliardi di dollari all'OMS, non è stato solo per il bene comune globale, ma perché un mondo che si coordina con la salute funziona meglio e se funziona meglio poi puoi fare più facilmente degli affari andando proprio terra a terra. Se davvero gli Stati Uniti usciranno dall'OMS, perderanno l'accesso a moltissime collaborazioni, sia per la gestione ordinaria legata a politiche sanitarie e farmaci, sia per quella straordinaria nei momenti di emergenza, quando si rischiano epidemie o una nuova pandemia, un po' come un condominio, no? Abbiamo usato spesso questa metafora nel parlare di questi grandi enti. Un'alternativa all'OMS a oggi semplicemente non c'è e quindi pensare di gestirsi senza il coordinamento con gli altri paesi potrebbe rivelarsi non solo più costoso ma anche rischioso, come hanno segnalato in questi giorni diversi esperti.
Senza i finanziamenti degli Stati Uniti sarebbe naturalmente in difficoltà anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, considerato che perderebbe il suo principale finanziatore, che sono appunto gli Stati Uniti. Altri paesi potrebbero versare di più e così potrebbero fare anche organizzazioni private, diciamo, per colmare questo vuoto lasciato dagli Stati Uniti con Trump. E ricordiamo per esempio che tra gli enti privati che danno importanti contributi c'è la Bill e Melinda Gates Foundation, che dona ogni anno centinaia di milioni di dollari. Senza gli Stati Uniti l'OMS diventerebbe inevitabilmente più debole e meno credibile anche agli occhi di altri paesi e soprattutto poi si creerebbe un pericoloso precedente che potrebbe far sì che altri governi decidano di imitare gli Stati Uniti e di ridurre il loro coinvolgimento nell'organizzazione. Si è detto che quella di Trump potrebbe essere anche una scelta per spingere l'OMS a trattare e per spuntare quindi migliori condizioni per gli Stati Uniti, però come abbiamo visto il punto non sono tanto i soldi, visto che i contributi obbligatori sono relativamente bassi. Poi naturalmente c'è una sproporzione fra la popolazione in Cina e quella negli Stati Uniti rispetto alle cifre richieste. Da tempo si parla tra l'altro di riformare un'organizzazione che comunque ha 77 anni e che soprattutto durante la pandemia da coronavirus ha mostrato di avere qualche acciacco e problemino, no?
L'OMS infatti ha ricevuto, continua a ricevere critiche per come fu gestita la parte iniziale della pandemia, quando ancora si sapeva poco sulla diffusione del coronavirus e sul modo stesso in cui si diffondeva. Mancavano sicuramente alcune prove scientifiche per decidere delle politiche sanitarie chiare, però si ritiene che alcuni meccanismi interni all'OMS portarono a perdere del tempo prezioso. Altre critiche hanno riguardato il modo in cui l'organizzazione ha vigilato sulla distribuzione dei vaccini in un momento in cui i paesi più ricchi non si distinsero, diciamo così, per generosità nei confronti di quelli più poveri. Insomma, intorno all'OMS c'è da lavorare, si possono sicuramente migliorare molti processi, viene il dubbio un po' di come lo si possa fare salutando tutti e chiudendosi la porta alle spalle.
E a proposito di andarsene e chiudersi la porta alle spalle, possiamo dire che lo stesso vale per un'altra decisione che è stata annunciata da Trump, e cioè l'abbandono dell'accordo di Parigi sul clima del 2015, che è il più importante degli ultimi anni nel contrasto al riscaldamento globale. Ve lo raccontiamo spesso, è quell'accordo che stabilisce di rimanere al di sotto di un aumento di 1,5 gradi Celsius della temperatura media globale rispetto al periodo preindustriale, cioè a quando non producevamo così tanti gas serra come adesso, che sono responsabili del riscaldamento globale.
Se vi sembra di avere un déjà vu, non preoccupatevi, perché Trump aveva già ritirato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi durante il suo precedente mandato, poi Biden di nuovo aveva rimesso le cose a posto. All'epoca non c'erano stati particolari peggioramenti della situazione per quanto riguardava le emissioni di gas serra da parte degli Stati Uniti, ma questa volta potrebbero esserci maggiori conseguenze nel medio periodo.
Eh sì, anche perché Trump ha firmato diversi altri ordini esecutivi per smantellare il Green New Deal, cioè i provvedimenti di Biden per favorire la transizione energetica con la riduzione delle estrazioni di combustibili fossili, l'aumento dei parchi eolici e di quelli solari, e poi anche con gli incentivi per la vendita di automobili elettriche. Trump vuole impedire la costruzione di nuovi parchi eolici sia sulla terraferma sia nell'oceano, e ha anche detto di voler incentivare nuovamente l'estrazione e il consumo dei combustibili fossili per rinforzare, a detta sua, l'economia statunitense, che però, dobbiamo dirlo, sta già andando benissimo.
Sì, l'ha chiamato drill baby drill, no?
Sì, proprio drill durante il discorso di insediamento.
Già, per trivella, va bene. Per farlo, per fare tutte queste cose, Trump ha dichiarato un'emergenza energetica che dovrebbe consentirgli di avere più libertà di azione, un po' come succede quando viene dichiarata un'emergenza per un disastro, come un terremoto, e quindi servono degli interventi veloci. Il fatto è che negli Stati Uniti non c'è nessuna emergenza energetica reale, né dal punto di vista della produzione di energia, né dal punto di vista economico, no? Come dicevi adesso tu. Gli Stati Uniti sono il principale produttore al mondo di petrolio e di gas naturale, il prezzo del petrolio è di $76 al barile, più o meno stabile se consideriamo la media degli ultimi 20 anni aggiustata per l'inflazione. Lo stesso costo della benzina è diminuito del 3% negli ultimi 12 mesi, insomma la disponibilità di combustibili fossili non manca e il loro prezzo è ancora relativamente basso.
E tra l'altro, come hanno fatto notare diversi esperti, se fosse davvero in corso un'emergenza energetica si dovrebbe fare proprio l'opposto di cosa vuole fare Trump, no? Cioè tu hai meno energia e quindi la devi risparmiare. Si dovrebbero incentivare il più possibile la diversificazione delle fonti utilizzate per produrre energia elettrica, utilizzando quindi anche l'energia solare e quella del vento, e anche incentivare la produzione e la vendita di elettrodomestici a basso consumo, così da risparmiare dell'energia. E invece Trump dice di volere fare proprio l'esatto opposto, non solo per gli apparecchi domestici, ma anche per le automobili. E tra l'altro poi gli Stati Uniti sono ancora tra i principali produttori di gas serra, però grazie alle politiche volute da Obama e da Biden ci sono stati dei miglioramenti, questo bisogna dirlo. Lo scorso anno le centrali eoliche e solari statunitensi, se le prendiamo tutte insieme, hanno prodotto più energia elettrica di quanto abbiano fatto le centrali a carbone, che quindi è un primo passo importante. In California, dove poi ci sono leggi statali che incentivano ancora di più il ricorso a soluzioni a minore impatto ambientale, beh, un'automobile su 4 di quelle vendute è elettrica, quindi anche qua ci sono dei progressi importanti.
Trump ha anche dato indicazioni per eliminare il cosiddetto costo sociale del carbonio, lo trovate come sigla SCC, una metrica che viene utilizzata per quantificare il danno economico derivante dall'emissione di una tonnellata addizionale di anidride carbonica nell'atmosfera. In pratica serve per misurare il costo per la società causato dal riscaldamento globale, quindi è utile per capire quanto spendere rispetto a quel costo per mitigare alcuni effetti del cambiamento climatico. L'amministrazione Biden aveva calcolato un costo di $190 per tonnellata, ma con un ordine esecutivo Trump ha detto che calcoli di quel tipo sono basati su carenze logiche, scarse basi scientifiche e empiriche, politicizzazione e assenza di fondamenti legislativi, l'abbiamo citato testualmente. In diversi hanno fatto notare che in realtà le modalità di calcolo sono basate su un lavoro di un economista, William Nordhaus, che nel 2018 ha vinto un premio Nobel per l'economia proprio per i suoi studi sui cambiamenti climatici.
La transizione energetica negli Stati Uniti è in corso, questo è indubbio. Migliaia di aziende hanno fatto importanti investimenti e non possono permettersi di tornare indietro. Quindi 4 anni di Trump non dovrebbero avere un impatto particolarmente significativo su alcuni di questi processi. Poi certo, bisognerà vedere che cosa succederà alla fine di questo nuovo mandato di Trump e anche chi ci sarà dopo. E tra l'altro poi in questa incertezza non è neanche chiaro se gli ordini esecutivi firmati da Trump siano legalmente solidi ed è quindi probabile che nei prossimi mesi ci siano ricorsi e cause nei tribunali federali, dove però Trump potrà contare spesso su giudici di orientamento conservatore e quindi magari favorevoli alle sue decisioni.
A short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Ecco, allora Mautino, dopo questa bordata di notizie che, vabbè, insomma, finiamo con qualcosa di un po' più leggero, sempre però legato all'insediamento di Trump, ma che ha fatto perlomeno sorridere diverse persone, dobbiamo dire anche le dirette interessate in Messico.
Ma sì, forse dobbiamo prendere esempio da Hillary Clinton, io sono totale lei, che era lì a pochi metri, no, dal presidente che si era appena insediato e non è riuscita a trattenere la risata quando Trump ha annunciato questo ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in Golfo d'America, per cui, come si dice in questi casi, una risata magari non basta, però almeno aiuta.
Eh sì, Trump aveva detto di voler fare questo cambiamento già durante la campagna elettorale e ora il suo ordine esecutivo contiene le indicazioni poi per farlo materialmente. Infatti ha dato 30 giorni di tempo per aggiornare il sistema di informazione dei nomi geografici, cioè l'archivio dove sono indicati oltre 2 milioni di riferimenti geografici dei territori e delle masse d'acqua degli Stati Uniti. Trump da presidente ha il potere di cambiare i nomi geografici, però ovviamente le sue decisioni si applicano solamente agli Stati Uniti e non ha nessun potere per far sì che tutto il resto del mondo di punto in bianco si metta a chiamare in un modo diverso alcuni luoghi che ormai da secoli chiama in un certo modo, no?
Sai, un bel corso Vittorio Emanuele a New York, che dici? Una bella via Roma in centro a Washington, vabbè. Ovviamente questa cosa riguarda soprattutto le aree di mare per le quali non ci sono trattati internazionali o particolari protocolli condivisi per cambiare i loro nomi. Il principale organismo internazionale che si occupa di fare un minimo di coordinamento è l'Organizzazione Idrografica Internazionale, ma il suo scopo è incentivare la collaborazione, quindi evitare il contenzioso tra gli stati. Magari uscirà anche da lì, che dici?
Beh, ormai non possiamo veramente escludere nulla e siamo solo alla prima settimana di mandato. Comunque, ricordiamo anche che per molti luoghi, più che le decisioni di punto in bianco di un governo, valgono poi anche le prassi e l'abitudine, no? Cioè diversi posti noi li chiamiamo in un certo modo perché li abbiamo chiamati così per tanto tempo e alla fine sono diventati nomi istituzionali. Le prime occorrenze sul, per esempio, il Golfo del Messico risalgono al XVI secolo, quando il Golfo fu chiamato in quel modo dagli esploratori spagnoli, quindi ben prima che fossero anche solo immaginati e fondati gli Stati Uniti per come li conosciamo oggi. Aggiungiamoci anche che intorno al Golfo, oltre agli odierni Stati Uniti, ci sono anche il Messico e ovviamente Cuba.
Beh, Golfo di Cuba non sarebbe male.
No, così a Trump viene direttamente un colpo, no? Cosa potrebbe andare storto? Vabbè, comunque ci sono ovviamente molti altri posti del mondo dove non solo sono contesi i nomi di tratti di mare, ma è conteso anche il controllo da parte degli stati di quei tratti di mare. In mancanza di un accordo, di solito un posto viene chiamato in un modo o nell'altro, a seconda dei casi e poi con delle periodiche rivendicazioni, quelle che nei rapporti internazionali si chiamano gnie. Allora, intanto ovviamente la presidente del Messico, che si chiama Claudia Sheinbaum, è stata chiamata in ballo e ha proposto scherzosamente di chiamare il Nord America in un modo diverso, e cioè America Messicana, visto che il Messico, diciamola tutta, ha una lunga storia alle sue spalle da quelle parti.
Che viva Messico!
Perché non le chiamamos América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí?
Beh, Mautino, avevamo detto all'inizio che sarebbe stata una puntata lunga e abbiamo mantenuto le promesse.
Sì, no? Quasi più di un discorso di Trump.
Esatto, speriamo di essere stati un po' meno sconclusionati di un discorso medio di Donald Trump. Comunque, ovviamente, se avete domande, curiosità o suggerimenti, potete scriverci a civuoleunascienza@ilpost.it. Vi leggiamo sempre e rispondiamo con un po' di calma perché sono davvero tante le mail, ma proviamo sempre a rispondere a tutte e a tutti.
Vi ricordiamo anche che, se volete, potete regalare questa puntata alle persone che conoscete conoscete che non sono ancora abbonate, come dice sempre Megnetti, e lo potete fare semplicemente andando sulla app e schiacciando il tasto a forma di regalino sotto la puntata, e poi seguite le istruzioni e vedrete che ci riuscirete.
E vedrete anche che magari vi ringrazieranno. Noi sicuramente ringraziamo voi, magnifiche persone abbonate al post, e ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao! Ciao.